Genesi capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 24. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? E gli rispose: Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio disse: Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: Perché hai fatto questo? La donna rispose: Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Allora Dio il Signore disse al serpente: Poiché ha fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Adamo disse: Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangia e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita.
Fratelli, eccoci davanti a un testo anche questa volta molto noto. È un testo che ci parla del peccato, del peccato. L'abbiamo visto qualche settimana fa, che nella storia dell'uomo, nel piano dell'uomo, è intervenuto qualcosa che ha rovinato, che ha inquinato il piano di Dio. Adamo ed Eva si sono ribellati. C'era un giardino, potevano fare tutto quello che gli piaceva, non dovevano fare una sola cosa, non dovevano mangiare del frutto dell'albero proibito. Loro invece cosa fanno? Loro invece con la tentazione di Satana danno ascolto alla tentazione del diavolo e mangiano quel frutto, si ribellano, cadono dalla loro condizione. E adesso, fratelli, questo brano ci dà una, come dire, ci dà una cornice per capire qual è la mia condizione, qual è la nostra condizione, per comprendere da che cosa dobbiamo essere salvati. Cosa è e cosa significa essere salvati? Allora, fratelli, se comprenderemo bene cos'è il peccato, comprenderemo bene cos'è la salvezza. Se non comprendiamo bene cos'è il peccato, anche la nostra concezione della salvezza sarà confusa, approssimata, non corretta. Adamo ed Eva mangiano il frutto e subito dopo loro acquistano la consapevolezza della propria condizione. Genesi 3, versetto 7. Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. Fratelli, è uno dei momenti più tragici della storia dell'uomo. È una tragedia. Il diavolo gli ha detto: conoscerete il bene e il male. Loro invece mangiano quel frutto e si accorgono di essere nudi, hanno vergogna, si accorgono che sono senza vestiti, un progresso discutibile, la promessa del diavolo e la verità, si accorgono di essere nudi. Adamo ed Eva, fratelli, sono sempre stati nudi, fin dal primo giorno che Dio li ha fatti, ma prima non provavano vergogna, erano senza vergogna, prima non si imbarazzavano dei loro corpi, prima non si imbarazzavano della loro anima, adesso provano vergogna, si nascondono l'uno dall'altro, il peccato ha rovinato tutto, adesso si sentono esposti, adesso sentono che c'è un rischio nella loro nudità, sono fragili, sia nel fisico che nella loro anima. Fratelli, ed è proprio la vergogna che ci offre la prima chiave per comprendere il peccato. Il peccato ha prodotto la colpa e la colpa ha prodotto la vergogna. Allora, fratelli, la vergogna è la coscienza che siamo colpevoli davanti a Dio. La vergogna ci indica che siamo in colpa davanti al Signore. Il peccato, fratelli, ci porta alla condanna di Dio. Ci vergogniamo, io sento vergogna perché ho sbagliato. Ho sbagliato oggettivamente. La vergogna è una nostra caratteristica. Più tardi, Genesi 3, versetto 11, Dio dice a lui, all'uomo, chi ti ha mostrato che eri nudo? Chi ti ha mostrato che eri nudo? La risposta è chiara, fratelli, è semplice. Nessuno gli ha mostrato che era nudo. Lui stesso, con la sua coscienza, si è reso conto che non era più nulla come prima. Allora, fratelli, Adamo sapeva che era nudo perché aveva peccato, perché la sua colpa gli ha prodotto la vergogna. Adesso, fratelli, io vorrei dire soltanto che dobbiamo stare attenti, perché ci sono due tipi di colpe. La prima colpa è la colpa che tutti noi abbiamo in quanto siamo discendenti di Adamo. È una colpa che non possiamo noi con le nostre forze cancellare. Io e te siamo nati nella colpa, io e te siamo nati nel peccato perché siamo discendenti di Adamo. Perché lui era il nostro rappresentante nel paradiso. Lui ha dovuto scegliere tra il bene e il male, e ha scelto il male, e noi ne paghiamo ancora oggi le conseguenze. In questo senso la prima colpa è la colpa che abbiamo ereditato. Siamo ereditieri della colpa di Adamo. Ma non è solo questo. Il secondo tipo di colpa è la colpa che ognuno di noi ha quando pecca. Siamo dei peccatori, fratelli, siamo dei peccatori, per questo pecchiamo. Siamo nati nel peccato, per questo continuiamo a peccare continuamente. L'uomo, la donna, non nascono perfetti, innocenti, strutturalmente buoni. No, siamo nati nel peccato. C'è una questione, io non so se nel DNA, io non so se soltanto nella nostra moralità, ma come nell'albero, se le radici sono infettate, così tutto il resto è marcio. Allo stesso modo con Adamo. Siamo colpevoli, siamo nati nella colpa. Nessuna speranza, siamo peccatori per natura. Fratelli, allora dobbiamo stare attenti all'eresia di quelli che pensano che l'uomo in pratica, che ognuno di noi è libero di scegliere oggi tra la morte e la vita. No, siamo morti, siamo nati nella morte, siamo nati morti nel peccato. Soltanto lo Spirito Santo, soltanto la croce di Gesù Cristo può rialzarci, può darci la vita. Siamo nati nel peccato. Allora, fratelli, c'è un termine che descrive questa condizione? Sì. E questo termine vorrei che lo fissiamo nella nostra mente. È depravazione totale. Siamo nati nella depravazione totale. Non c'è nessuna speranza in noi. E per questo, e per questa condizione, noi pecchiamo ancora oggi. Ora, fratelli, questo non significa rinnegare la bontà dell'uomo. con Pascal possiamo dire che l'uomo è grandioso anche nella sua malvagità. L'uomo anche nella sua malvagità fa delle cose grandi, ma questo nulla toglie che l'uomo rimane peccatore, colpevole davanti a Dio. Siamo depravati completamente. Cosa significa questo? Qual è la conseguenza di questo gesto? Significa che non riusciamo più a servire Dio con la nostra mente. Perché? Perché non riusciamo più a pensare Dio. Significa che non riusciamo più a servire Dio col nostro cuore. Perché? Perché il nostro affetto cerca qualcosa che non è Dio. Significa che non riusciamo più a servire Dio con i nostri sentimenti. Perché i nostri sentimenti sono diventati falsi. Anzi, siamo diventati delle tempeste di emozioni, senza guida. Significa che siamo incapaci di fare la volontà di Dio. La direzione della nostra vita, se era prima verso Dio, adesso è diventata un'altra, che non conduce alla gloria di Dio. Fratelli, se esiste la salvezza allora, se la salvezza è veramente vera, se la salvezza è qualcosa di reale, questa salvezza ci deve aiutare a liberarci dalla vergogna. Se la salvezza è vera, la salvezza ci deve aiutare a liberare dalla vergogna. E cosa fanno Adamo ed Eva per liberarsi dalla vergogna? Genesi 7, la seconda parte. Allora loro si accorgono che sono nudi e uniscono delle foglie di fico e se ne fanno delle cinture. Loro si rendono conto che devono fare qualcosa con la loro vergogna, si fanno un abito, un vestito, una copertura temporanea, qualcosa che durerà per un po', fratelli. Significa che abbiamo bisogno di essere liberati dalla vergogna. Ognuno di noi, nel suo comportamento, nelle sue azioni, fa di tutto per liberarsi da questa vergogna. Però il vero intervento, quale soluzione può esserci? In foglie di fico. Per quanto tempo potranno essere i nostri vestiti? Per poco, per poco. E allora Dio cosa fa? Guardate la grazia di Dio. Genesi 3, versetto 21. Allora è Dio stesso, il Signore, che fece ad Adamo ed Eva delle tuniche di pelle. È Lui che interviene. Il tuo vestito, le tue foglie di fico non dureranno molto, una copertura temporanea. Dio agisce e fa delle tuniche di pelle. Allora fratelli, se vogliamo comprendere cos'è la salvezza, la prima cosa che dobbiamo ricordarci questa mattina è che la salvezza ci libera dalla vergogna. La salvezza ci libera dalla vergogna della colpa, dalla vergogna dell'essere colpevoli davanti a Dio. E questa libertà ce la può dare soltanto Dio. Questa libertà ce la può dare soltanto Dio. Nessuno di noi può conquistarla. Ma non è la sola conseguenza del peccato. Se la prima conseguenza è la vergogna e la colpa, la seconda conseguenza è la separazione da Dio. Genesi 3, versetto 8. Poi udirono la voce del Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, tra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei? Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dove sei? Fratelli, questi versetti ci raccontano della comunione che c'era tra Dio e l'uomo all'inizio. È intervenuto il peccato, cos'è successo? Che Adamo corre. Adamo corre, prova a fuggire dalla presenza di Dio, ma non ci riesce. Dio lo segue. Adamo non vuole più vedere la faccia di Dio. Lui non sopporta più Dio, la sua visione, la sua santità. Però, sebbene lui può correre quanto vuole, non può fuggire dalla presenza di Dio. Dio cerca Adamo, Dio cerca quest'uomo, come cerca ognuno di noi. E questa mattina questa domanda che Dio pone ad Adamo è rivolta a ognuno di noi. Dove sei? Non possiamo fuggire dalla presenza di Dio, non possiamo scappare dalla sua presenza. Lui è l'onnipotente, è ovunque, lui può fare tutto. Il Signore è l'onnipresente, lui è in ogni luogo. Ed egli chiama Dio. Dio chiama Adamo, e Adamo e chiede, in pratica, chiede a lui: Adamo, vieni qua, esaminiamo la tua situazione. Adamo, vieni qua, vediamo un po' cosa è successo. E costringe Adamo ad ammettere. Guardate il versetto 10. Ehi, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Fratelli, ho avuto paura. Se il primo sentimento è la vergogna a causa della colpa, il secondo sentimento è il timore, la paura, a causa della separazione di Dio. Adamo ha paura. Adamo teme il Signore. Adamo teme di entrare alla presenza di Dio. E Adamo, e Dio gli dice: chi ti ha detto che eri nudo? Chi ti ha detto che eri nudo? Guardate come reagisce quest'uomo, versetto 11, guardate come questa reazione che quest'uomo ha è anche la nostra reazione molte volte. Genesi 3, versetto 11, Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato il frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? E cosa fa l'uomo davanti a Dio? Cosa fa l'uomo davanti al Signore? L'uomo disse: non io, la donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Adamo scarica, Adamo evita, Adamo vuole evitare le proprie responsabilità. Incolpa Dio, incolpa la donna, non vuole più, si scusa. Da allora, fratelli, tutti noi facciamo lo stesso. A causa, quando pecchiamo, a causa di questa condizione, scarichiamo. Sì, ho sbagliato, sì, ho peccato, ma non è colpa mia. E le circostanze sono state tali che, sì, ho sbagliato, ma avevo una pressione attorno a me in questo modo. Sì, sono consapevole di aver peccato, ma capiscimi. Sì, ho peccato, ma la colpa in realtà non è mia, è stata di quella persona che accanto mi ha suggerito. Da allora, fratelli, evitiamo. Vogliamo fuggire dalle nostre colpe, dalle nostre responsabilità. Se la prima conseguenza, fratelli, allora è stata la vergogna, e la salvezza deve liberarci dalla vergogna, la salvezza deve anche liberarci dalla separazione da Dio. Non basta che ci liberi dal sentimento, la salvezza deve intervenire per recuperare questa relazione. La salvezza deve fare in modo che io posso stare davanti alla presenza di Dio, sinceramente, completamente. Fratelli, deve essere restaurata la comunione con Dio. Fratelli, la relazione con Dio deve essere rimessa a posto. Allora, fratelli, libertà dalla vergogna, riconciliazione. Questo significa salvezza. Questo significa salvezza. Ma non è l'unica conseguenza che il peccato porta. Ribelli nei confronti di Dio, guardate cos'è che succede. Adesso ci ritroviamo estranei gli uni verso gli altri. Adesso non stiamo più neanche bene con gli altri. Guardate Genesi 3, versetto 12. L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna disse: il serpente non è neanche colpa mia, è colpa del serpente, è lui che mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Adesso abbiamo bisogno di proteggerci gli uni dagli altri. Adesso siamo diventati diffidenti. Adesso non solo abbiamo la paura dello sguardo di Dio, adesso abbiamo la paura nello stare insieme agli altri. Fratelli, abbiamo sviluppato l'arte dell'autodifesa, del difenderci. La colpa è altra. Fratelli, il nostro interesse da allora è di spostare la colpa. Le colpe sono di qualcun altro. E cosa succede questo, fratelli? Cos'è la conseguenza di questo? La conseguenza di questo, fratelli, è che da allora non solo ci proteggiamo dagli altri, non solo facciamo degli scudi nei confronti degli altri? La conseguenza è che da allora, fratelli, vogliamo manipolare gli altri, vogliamo dominare sugli altri, vogliamo renderli al nostro servizio. Guardate un po' qual è la conseguenza, versetto 16. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i tuoi figli e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su te. Io non penso che stia parlando qui dell'autorità della donna nella chiesa o nella società, secondo me non c'entra nulla questo aspetto con questo brano. Io penso che da allora, dalla prima ribellione, si dà inizio alla guerra dei sessi. L'uomo e la donna, io e l'altro, voglio dominare sull'altro. Voglio che l'altro sia, come dire, il mio tappetino personale, con conseguenze disastrose. Fratelli, siamo estranei gli uni dagli altri. L'uomo dominerà sulla donna, non con spirito di umiltà e servizio. L'uomo dominerà sulla donna come comandante. Fratelli, siamo diventati isolati. Abusiamo gli uni degli altri, ci sfruttiamo gli uni e gli altri. Vogliamo dominare, manipolare nelle emozioni, nei sentimenti gli altri, anche fisicamente. Allora fratelli, si immagina Adamo ed Eva davanti al Signore. Secondo voi qual era la discussione fra di loro? Erano le libere accuse. Ah Eva, se tu non avessi dato ascolto. Ed Eva, sì, ma tu ne hai mangiato. Ah, ma se tu non avevi ascoltato, se tu lasciavi perdere. Un'accusa, sono estranei. La loro relazione è ormai di un... ognuno vuole dominare sugli altri. Ed allora, fratelli, io e te, anche nella nostra vita, vogliamo dominare sugli altri. Vogliamo sfruttare gli altri. Vogliamo renderli come a noi ci piace. Da allora, fratelli, i mariti non sopportano le critiche delle mogli e reagiscono con rabbia. Da allora i bambini sono disobbedienti dai loro genitori e i genitori fanno di tutto per esasperare i loro figli. Da allora, fratelli, non sopportiamo più le persone anziane perché sono stanche, non sono produttive. Da allora, fratelli, non facciamo più quello che dovremmo fare alla luce di Dio. Siamo estranei. Fratelli, viviamo nel conflitto, viviamo nella guerra. Allora, fratelli, ci deve essere qualcosa di più. La salvezza non può significare solo libertà dalla vergogna. La salvezza non può significare soltanto riconciliazione con Dio. La salvezza deve significare qualcosa di più importante ancora. Dobbiamo imparare ad amarci come fratelli e sorelle. E questa è la salvezza. La salvezza significa che dobbiamo reimparare ad essere comunità, a non accusarci gli uni agli altri, a vivere davanti la presenza di Dio. Ma il nemico principale, fratelli, il nemico principale di tutta questa storia è il diavolo. E il libro della Genesi ce lo dice chiaramente, versetto 14. Poi Dio, il Signore, disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la sua progenie. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Dio non discute col serpente. Dio non si mette a dialogare col serpente. Dio qui dà la sentenza al serpente. Dio dice al serpente, dà il giudizio al serpente, al diavolo. E cos'è che gli dice? Tu sarai condannato. Tu sarai condannato. Da allora, fratelli, il serpente, il diavolo, fa di tutto per condurci lontani da Dio. La nostra battaglia spirituale, fratelli, significa proprio questo. Significa che lo Spirito Santo non è l'unico spirito che c'è attorno a noi. Significa che il nostro mondo è popolato da spiriti di crudeltà, di falsità, di ipocrisia, di orgoglio. E noi dobbiamo combattere questa battaglia. Noi siamo chiamati a combattere questa battaglia, in nome di Dio, alla gloria di Dio. Satana odia Dio e fa di tutto perché le persone odino Satana, e la maledizione di Dio è forte su Satana. E egli dice: Satana, sarai sconfitto un giorno, sarai sconfitto. La donna, la progenie della donna, ti sconfiggerà. E già qui c'è il Vangelo, fratelli, già qui c'è Gesù, già qui c'è Gesù, l'unico che ha sconfitto il potere del diavolo. Guardate un po', fratelli, peccato significa vergogna, colpa, peccato significa alienazione, separazione da Dio, il peccato significa estraneità gli uni dagli altri, ma il peccato significa, fratelli, anche schiavitù al diavolo. E la salvezza, se è salvezza, deve liberarci dalla schiavitù del diavolo. Se la salvezza è veramente tale, deve renderci liberi dal potere del male. Altrimenti, non sarà una salvezza completa. Fratelli, per questo essere salvati significa essere redenti, essere liberati dal male, da ogni tipo di male. E l'ultima conseguenza, fratelli, è che noi adesso abbiamo lasciato il paradiso. Genesi 3, versetto 16, guardate le conseguenze che ci portiamo ancora noi oggi. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Tu, donna, con dolore partorirai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti ho ordinato di non mangiarne, tu mangerai il frutto, il suolo sarà maledetto per causa tua e ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso, il suolo produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con sudore del tuo volto finché non ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere tornerai. Questa, fratelli, siamo distanti ormai. Siamo distanti dal paradiso di Dio. L'uomo, non solo la donna, l'uomo e la donna sono maledetti nella loro vocazione. Potevano vivere lì a fare i giardinieri di Dio. Invece si ritrovano maledetti, con un peso sulle spalle che li vuole schiacciare. Invece di prendersi cura del giardino, adesso l'uomo, Dio dice all'uomo: stai attento, quel giardino è diventato un deserto, quel giardino produrrà spine e rovi, quante difficoltà, e tu avrai a che fare con quelle spine e con quei rovi. Fratelli, le conseguenze sono forti. Significa per le donne che proveranno più di altri la frustrazione che viene dal loro ruolo di mamma, moglie. Significa che ci saranno delle frustrazioni con i nostri figli, perché da quanto il male è entrato nel mondo, chissà cosa può succedere dietro l'angolo. Per gli uomini vuol dire che nella loro vocazione non sempre andrà tutto bene, che nel loro lavoro per la gloria di Dio ci saranno delle difficoltà, che con sudore, con affanno si dovrà fare quello che si fa. Ma adesso, fratelli, queste conseguenze, fratelli, come facciamo a risolvere questo problema? Se il problema è così grave, se il problema ha investito tutte queste sfere, com'è possibile uscire, trovare una via di uscita? Fratelli, perché la conseguenza è ancora più grave, perché l'ultima conseguenza è quella della morte. Siamo allontanati dal paradiso e siamo polvere e ritorneremo polvere. Siamo mortali, moriremo. La mia vita e la tua vita non è eterna. Noi abbiamo un tempo da stare qui. Moriremo, lasceremo queste cose. Ma non è questo tipo di morte che deve preoccuparci, ma è la morte seconda. È la morte da Dio, è la separazione definitiva di Dio. O se volete, con un linguaggio tradizionale, è l'inferno. È l'inferno, l'allontanamento da Dio. Dobbiamo essere liberati non solo dalla vergogna, non solo dalla separazione da Dio, non solo dalla estraneità gli uni dagli altri, non solo dalle conseguenze, dobbiamo essere liberati anche dalla morte, non solo dal diavolo, dobbiamo essere liberati dalla morte, dobbiamo ottenere la liberazione da Dio dalla nostra condizione mortale. Ecco fratelli cos'è la salvezza, perché quando tu mangerai quel frutto, ha detto il Signore, tu morirai. Allora fratelli, stress, sofferenza, qual è la risposta di Dio? Qual è la risposta di Dio a tutte queste cose? Fratelli, se quest'oggi ti chiedi perché il male, perché soffro, perché il mondo va come va, questa è la risposta di Dio. Ma c'è di più. Questa è anche, qui abbiamo già la soluzione di Dio. Io vorrei invitare ognuno di noi questa mattina ad ascoltare la proposta, l'invito di Dio. Se nella tua vita senti vergogna, per una colpa che magari per anni è stata soltanto la tua colpa, allora sappi che la salvezza, che il Vangelo libera da questa colpa. Se la tua condizione è anche non soltanto quella della colpa, se la tua condizione è anche che ti senti separato da Dio, che in pratica nonostante la tua religiosità, non riesci a stare alla presenza di Dio, io voglio dirti questa mattina che il Vangelo di Gesù Cristo, che Gesù Cristo libera, ci libera anche dalla separazione di Dio. Se la tua condizione è che non puoi più stare insieme agli altri, che non sopporti gli altri, se la tua condizione è tale che sei estraneo dagli altri, accusi gli altri, hai solo risentimenti verso gli altri, io voglio dirti questa mattina che il Vangelo di Gesù Cristo è riconciliazione con la comunità. Se la tua condizione è che ti senti oppresso dal male, se la tua condizione è che ti senti oppresso dal potere del diavolo, se ti senti attaccato in tante sfere, in tanti settori della tua vita, io voglio dirti questa mattina che la salvezza di Gesù Cristo è liberazione, redenzione dal diavolo. Se senti questa mattina che la tua condizione è quella della morte, che tu sei una persona mortale che non riesci a portare questo peso in te, io voglio dirti questa mattina che la salvezza di Gesù Cristo è liberazione dalla morte. Questa è la salvezza, fratelli. Nulla di più. Voglio dirti questa mattina che Gesù Cristo è la risposta di Dio a questo problema. E io vorrei invitare ognuno di voi questa mattina a non sottovalutare, a non prendere sotto braccio la serietà del piano di Dio, la grandezza del piano di Dio. Il Signore ci benedica. Il Signore ci benedica e ci metta davanti a ognuno di noi le giuste domande, perché Lui ci chiede qualcosa di importante questa mattina. Vogliamo inchinare il nostro capo.